Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. A questo proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo soffocava e diceva: paga quel che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò, lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Parola del Signore. Gesù insegnava in parabole, come anche in questo caso, per rendere più comprensibile un mistero nascosto ai più, soprattutto ai semplici. E però noi da questo modo di raccontare in parabole abbiamo tratto invece una logica moralista che non ci ha aiutato e non ci aiuta. Non ci aiuta. Possiamo anche confessarlo, forse oggi, se non riusciamo a liberarci dei nostri peccati, come forse vorremmo, almeno potremmo liberarci da una logica che non funziona. Fino a quante volte devo perdonare al mio fratello che mi ha offeso? Fino a 70 volte 7. Adesso fermati un attimo e guarda che cosa ti sta dicendo la coscienza. Non vivi forse diviso in te stesso perché desideri seguire il Signore e allo stesso tempo ti accorgi di non poter eliminare questo rancore che porti dentro? E diceva la prima lettura, se avete ascoltato bene, dal libro del Siracide: se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere guarigione al Signore? Dice il Siracide. Vedi che questa istanza è grave, è importante, ma soprattutto ti riguarda. E non c'è una volta che tu ti avvicini a quest'altare che, insieme al desiderio di incontrare il Signore, dall'altra parte non senti anche dentro di te pesare un giudizio che inevitabilmente hai fatto. Ma lo hai fatto in casa tua, l'hai fatto con quelli che conosci o semplicemente di fronte ai grandi fatti della vita. Un piccolo uomo, un giovane, viene massacrato da 4 energumeni. Tutti lo sapete. Che avete fatto in cuor vostro? È successo al mio paese, perciò anche io mi sono sentito coinvolto in qualche modo. Cosa avete pensato? È evidente, di fronte ai fatti, che il giudizio sia a favore di costui e chiaramente di condanna verso gli altri. Dunque, se noi avessimo avuto forse, chi lo sa, tra le mani questi energumeni, magari cosa avremmo fatto? Niente avremmo fatto, perché non abbiamo parole, perché non abbiamo nulla nel cuore che ci aiuti a comprendere ciò che è buono, ciò che è giusto, ciò che fa crescere l'altro. Però abbiamo giudicato, abbiamo fatto il nostro tribunale, abbiamo già deciso chi deve vivere e chi deve morire. Purtroppo chi deve vivere è morto e chi deve vivere non si sa. Ma il padre di questo ragazzo ha detto: mio figlio non è morto inutilmente perché ha cercato di aiutare un suo amico. Questa è una logica che affonda le radici nella nostra fede. Tu dici: ma è costato la morte? Perché no? Non costa la morte? Un cristianesimo che non costa la morte non è cristianesimo, è una passeggiata, è un modo di pensare. Costa la morte. Dunque la vita eterna si innesta in una relazione di amore e di sostegno a favore di uno che sta soffrendo. E ha pagato con la vita, chiaramente. Chi? Questo ragazzo, certo. Chi? Gesù ha pagato con la vita. Allora sarà che quando ti trovi davanti a questa ambivalenza di sentimenti che sono in contrasto, tu non sappia pagare con la tua vita. Perché? Perché pensi che la tua vita sia più preziosa del giudizio di Dio, che la tua vita sia più preziosa della vita eterna. Sai perché? Perché non l'hai mai conosciuta. Questa è la nostra colpa. La nostra colpa è quella, lo dicevamo all'inizio, di aver passato una religiosità moralista. Devi fare e non devi fare. E quando non ci sei riuscito non hai saputo dove metterti. Sai cosa hai fatto? Hai eliminato la norma. Hai messo da parte la religione e ti sei fatto una fede come ti pareva a te. Il mondo fa così. I libri di spiritualità, per così dire, li compra al supermercato. Che dicano una cosa o il suo contrario. E questa è colpa nostra. È colpa nostra perché amare il prossimo non è un imperativo morale. Amare il prossimo significa riconoscere nel centro del tuo prossimo la presenza della vita divina del Figlio di Dio. Se hai la grazia di riconoscerlo, puoi morire per lui e puoi non giudicarlo. Se non hai questa grazia, il prossimo è un nemico. Dovrai affilare le armi perché quello prima o poi ti farà del male. Allora, che cosa ci inviterebbe a fare questa parola oggi? Ci inviterebbe proprio a ricordarci che, come dice Paolo in questa lettera ai Romani, che nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Guardate, Paolo non usa parole, non usa sentimenti. Nessuno vive, nessuno muore. Vivere, morire, è questo in gioco, sapete? Questo. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Vuol dire che se noi viviamo una vita divina, c'è in noi che ci mette nelle condizioni di vivere, di lodare e di ringraziare e di riconoscere nell'altro sempre la possibilità per incontrare la Trinità Santissima. E non pensare che la tua devozione alla Trinità sia legata alla contemplazione di un'icona o di un quadro. La tua devozione alla Trinità è la possibilità di entrare nella relazione che la Trinità ha voluto condividere nel genere umano, quella relazione per la quale il Figlio di Dio ha dato se stesso. E allora non giudicare. E allora affinché, dice una parola, dice: non vogliate giudicare nulla fino al ritorno del Signore. Dunque, finché tu non hai scoperto la bellezza e la grandezza del mistero di Cristo, non giudicare, almeno datti questo tempo e di non lo farò ora. Sì, la cosa è terribile, le cose davanti ai miei occhi sono evidentemente, no, in conflitto, ma io non voglio giudicare adesso né me stesso né tantomeno gli altri. Se no, te lo dico, te lo dice la liturgia oggi, se non entri in questa sapienza, se non diventi un cultore della presenza dello Spirito, se non diventi un mistico capace di intravedere il bene anche là dove si nasconde, farai come questa parabola che dice Gesù. Chiederai a Dio di condonarti il debito, lui te lo condona, appena esci fuori avrai subito qualcuno da giudicare. E il tuo debito è grande, sai perché? Non perché hai fatto molti peccati. il tuo debito è grande perché Dio ti ha amato molto. Ti ha amato molto. Forse quelli che stanno fuori non lo sanno. Tu lo sai che ti ha amato molto. Te lo ha mostrato in molti modi che ti ha amato molto. Anche quando hai sofferto, anche quando sei rimasto solo, anche quando ti sei sentito abbandonato, pure là ti sei accorto che Dio non è venuto meno. E come lo hai cercato, subito ti è venuto incontro. Lascia questa speranza anche agli altri. Metti anche il tuo prossimo nelle condizioni di credere e sperimentare quello che a te è stato permesso di sperimentare. E se tu dicessi, ma io questo non l'ho ancora visto, allora fai come diceva questa parola, perdona e Dio ti aprirà il cuore. Riconciliati e il Signore parlerà al tuo spirito. Dio parla alle anime e noi l'anima ce l'abbiamo. Gli appartiene, per un certo tempo appartiene anche a noi. Pensate che Lui vorrà venir meno a questa promessa? No, vi dico, ci ascolterà prontamente, perché dove è carità e amore, là certamente Dio c'è e parla. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, abbiamo contemplato la bellezza del tuo volto quando abbiamo conosciuto in Cristo la remissione del peccato e la salvezza, ma abbiamo sperimentato la presenza del tuo amore in noi quando lo Spirito ci ha aperto vie impervie, le vie difficili della relazione, del perdono e della riconciliazione. Poiché noi abbiamo creduto che tutto è possibile a te, trasforma anche il nostro cuore e la nostra mente. Fa luce ai nostri pensieri. Aiutaci a compiere la tua volontà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo momento la Chiesa si vesta delle vesti della martiria, della testimonianza. Non abbia paura di pagare con la vita, ma incontri la debolezza dei tuoi figli con generosità e misericordia. Spogliala di ogni trionfalismo, legala sempre di più alla sorte di quelli per il quale il tuo figlio è morto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, abbi pietà di noi che abbiamo peccato in molti modi, che abbiamo giudicato, abbiamo insegnato anche agli altri a giudicare e ad odiare uomini, categorie, classi sociali, persino le anime. Degnati di perdonarci e aiutaci a perdonare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, aiuta gli uomini che stanno soccombendo davanti alle vicende di questo tempo. Aiutali a sostenere le prove. Fa che non cadano in mano dei padroni di questo mondo o di quelli che credono di esserlo. Il Vangelo del tuo Figlio brilli al centro della loro anima e del loro cuore, in tutte le loro azioni. Nessun'altra logica si interponga. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Spegni in loro lo spirito del rancore, che è uno spirito maligno, della vendetta, che è madre dei peccati, dell'odio, che è il padre di ogni vizio cattivo. Mettili a riparo dalle insidie del maligno, da tutte le sue seduzioni, e guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.